Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa celebra oggi la festa di Santa Brigida, patrona d'Europa. Ecco, ricordiamo i tratti principali della sua vita. Siamo nel XIV secolo, è nata nel 1302 in Svezia, appartenente all'aristocrazia svedese, e si dedicò col marito a un'intensa vita spirituale e a una grande attività di carità. Dopo la morte del marito e dopo aver sistemato gli 8 figli, ebbe un periodo di solitudine e di preghiera e poi fondò l'ordine maschile e femminile, poi prende anche il suo nome, l'ordine del Santissimo Salvatore. È morta a Roma nel 1373.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 12, versetti 20-26. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Parola del Signore.
Ecco, consideriamo anche il brano che abbiamo letto ma non abbiamo commentato. Vediamo il brano che dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, a partire dal versetto 12 del capitolo 12, e si aggiunge appunto il brano di oggi. Vi lascio la parola subito.
Al versetto 51 del capitolo 11 c'è quella considerazione dell'Evangelista che interpreta come profezie le parole di Caifa e le allarga anche. Dice: essendo sommo sacerdote, Caifa profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. E anche al versetto 19 l'Evangelista riporta una frase dei farisei che evidentemente lui ritiene importante e significativa, e forse da interpretare alla stessa maniera, quasi come una profezia, una frase detta come biasimo che invece diventa una profezia. I farisei dissero tra loro: vedete che non concludete nulla, ecco che il mondo gli è andato dietro. E poi c'è questo episodio dei greci, evidentemente sono giudei della diaspora, che sono saliti per la festa, e qui si comincia a realizzare questa profezia di Caifa, che Gesù doveva radunare i figli di Dio dispersi, e l'ora è giunta. L'ora è giunta perché Gesù è entrato in Gerusalemme e lui sa perché. Un'altra cosa che mi sembra immensa è il versetto che dice: se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Cioè che il Padre si degna di onorare chi serve suo figlio.
I greci richiamati in questo brano sono, meno li ritengo tali, sono estranei alla razza ebraica e sono uomini di cultura greca, simpatizzanti però, e se non addirittura proseliti dell'ebraismo, e che naturalmente venivano a Gerusalemme per partecipare al pellegrinaggio pasquale. L'incontro di Gesù con il mondo pagano segna anche l'ora stabilita dal Padre, e in questo brano questa ora richiamata è, diciamo che ci fa rivedere, ci richiama al momento della croce e naturalmente alla gloria pasquale. Inoltre, sempre l'immagine del chicco richiamata in questo brano.
Ma perché Filippo è sostanzialmente titubante nel condurre questi greci che chiedevano di Gesù a lui e va a dirlo ad Andrea e poi insieme vanno da Gesù? Forse perché avevano proprio timore che l'ora di Gesù era giunta, insomma, non so. E anche questo discorso che in questo momento fa a loro Gesù, appunto dell'ora che ormai è giunta, è posto qui in questo momento perché appunto anche le genti cominciano a cercare Gesù.
Mi aveva colpito che questo termine vita, psichi, è usata solo 10 volte in Giovanni e 6 volte è usato nell'espressione dare la propria vita. 6 su 10 è in questa espressione. E pensavo che Gesù è stato il primo che è passato da questa prova di odiare la propria vita e per poterla conservare.
Ma da come è costruito il brano, forse un evento è veramente accaduto, sembra quasi che Gesù attenda un segno. Non è bastato l'adempimento dell'ingresso gioioso e trionfante in Gerusalemme, non è quello, è stato un grande adempimento questo, ma Gesù attende qualcosa, un segno, e questo segno è la richiesta di conoscerlo da parte di non connazionali, di non ebrei, dei figli di Dio che sono dispersi, che devono essere radunati. E Gesù fa intendere che solo attraverso la sua glorificazione si adempirà questo, e che la conoscenza di Lui non è una conoscenza così come la intendono appunto questi greci, cioè di incontrarlo, ma la conoscenza di Lui passa attraverso la sequela e il servizio tramite la sequela.
Sul brano dell'ingresso volevo segnalare, cioè sottolineare il commento dell'Evangelista al versetto 16, e cioè che i discepoli non capirono subito questo, che può riferirsi a tutto l'evento, non capirono che tutto quello che avviene in questo ingresso compie delle profezie, ma in modo particolare forse riguarda quello che l'Evangelista Giovanni esplicita del gesto di Gesù al versetto 14 e 15, cioè mentre tutta la folla dei discepoli, sia la folla di Gerusalemme che va incontro a Gesù dopo che Gesù ha risuscitato Lazzaro, e come spiega, sia la folla dei discepoli che accompagnano Gesù in questo ingresso a Gerusalemme, e si muove con palme, con segni di vittoria, hanno un significato che su cui si può riflettere, perché troviamo molto nei Maccabei, per esempio, questo. C'è un senso nazionalistico in questo, forse anche di più, nell'idea, cioè, che nell'idea messianica del Messia che viene fuori da queste manifestazioni, è molto facile che ci sia, forse addirittura in primo piano, questa idea della regalità. Il re di Israele, per i discepoli, per la folla, ecco, è il liberatore anche politico. C'è questo tono, ecco, diversi commentatori lo indicano, ecco, lo suppongono. E invece quello che fa Gesù, avendo trovato però, questo si potrebbe anche, diciamo, accentuare, ecco, il versetto 14, avendo trovato Gesù un asinello, ma a Gesù avendo trovato un asinello, ecco, vi monto sopra. Ecco, non so se proprio l'Evangelista vuole sottolineare questo, l'impressione è che quello che fa Gesù contrasta fortemente per altri aspetti, anche se questo non appare perché è un ingresso sicuramente pieno di gioia, trionfante, rimane questo, ma non si capisce, i discepoli non capiscono che questa scelta di Gesù, perché qui è presentata ancora di più, anche negli altri evangelisti, si gioca sul fatto che è Gesù che dice troverete un asino, è lui che vuole entrare su un asinello, non sono gli altri che decidono questo, ma anche qui, perché il Messia di cui Gesù che Gesù ha in mente è quello scritto nel capitolo 9 di Zaccaria, che rimane un testo fondamentale nei Vangeli, no? Che la scelta di Gesù è un altro, ecco, è un Messia umile e che parla di pace, perché nel testo di Zaccaria si continua dicendo che annuncia la pace alle genti, che si dice che distrugge tutte le armi, tutti gli strumenti di guerra, questo tipo di Messia. È umile, parla di pace, distrugge. Quindi è un Messia molto diverso, che influenzato, Zaccaria è chiaramente influenzato dalla seconda parte del libro di Isaia, che ha avuto un impatto molto forte sicuramente, ecco, nel profeta Zaccaria, nella concezione del Messia. Ecco, ma detto questo, appunto, mi pare che ci possa essere qui, ecco, una sottolineatura così importante. Quello che non hanno capito non è solo il fatto che si compiono le scritture, è che si compie quella scrittura lì. È Gesù che ha voluto interpretare così la sua entrata. Ecco, poi invece sul brano dei greci, sì, e rimane misterioso, ma anch'io, come avete spiegato anche Stefano e gli altri, questa richiesta non doveva essere così semplice, avere un appuntamento con Gesù per degli estranei, non doveva essere così semplice. Se noi avessimo solo i Vangeli per fare la cartina geografica della Palestina di quel tempo, ci sfuggerebbero moltissime cose. Tutte le città ellenistiche non esistono qui, quasi. Vengono la Decapoli, ma era piena di città ellenistiche e importanti. È che Gesù si muove in un ambito abitualmente diverso, evita le città pagane, evita gli ambienti pagani. Non troviamo questo, troviamo solo qualche puntata nei Vangeli, ma presentata come qualche cosa di eccezionale. E a volte troviamo risposte di Gesù piuttosto sconcertanti. Ricordiamo il bellissimo episodio della donna sirofenicia. Ecco, quindi evolutamente Gesù si muove in questo modo, ma qui forse per questo, e anche probabilmente perché Gesù era protetto dai discepoli. Gesù era famosissimo, secondo i Vangeli, ma era anche in pericolo, vediamo. Quindi non doveva essere così semplice a poter incontrare Gesù per degli estranei. Forse è per questo che qui c'è bisogno di un paio di discepoli per poter presentare questa domanda. Ecco, concluderei, oltre alle indicazioni che avete già dato, è venuta l'ora perché sia glorificato il Figlio dell'uomo, ma l'avete già forse accennato anche voi, si può collegare anche al versetto 31, ma l'avete già collegato con un testo precedente, radunare i figli di Dio dispersi. Anche nel versetto 31 successivo si parla di questa attirerò tutti a me. Ecco, la glorificazione, Gesù la prende come questa domanda, come un segno, il segno che è venuto il momento, ecco, è venuto il momento della croce essenzialmente. La glorificazione qui è prima di tutto la croce. Ecco, ricordando queste parole di Gesù, ricordando la festa di Santa Brigida, la sua vita, preghiamo, raccogliamo le nostre intenzioni, diciamo ascoltaci Signore.
Per Papa Francesco, per i Vescovi, i Presbiteri, perché tutti trasmettano con forza la fede in Cristo Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per il Vescovo Matteo, il Signore lo illumini rispetto a tutte le decisioni che deve prendere. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace, il Signore disperda i pensieri di coloro che tramano la guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ancora per la parrocchia di Monteveglio, il Signore consoli e conforti questo gregge e gli doni un pastore secondo il suo cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i giovani, perché avvertano l'urgenza di servire il Signore, la Chiesa, i fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per tutti quelli che erano al funerale di Don Ubaldo, tutti quelli che si sono espressi, tutti la maggioranza, ecco, per che resti nel cuore di tutti con questo ricordo, questo rapporto con Don Ubaldo che continua, ecco, che resti e che nel cuore di tutti la fede nella risurrezione, nella vita eterna. Preghiamo.
Ricordiamo insistentemente tutti i nostri ammalati, e in particolare Patrizia, e poi anche Adriana, e tutti gli altri, quelli che soffrono di più in questo tempo, chi sta loro vicino, perché possano avere anche momenti di grazia, di vicinanza del Signore a loro conforto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Guarda i bisogni e le necessità di tutti quelli che oggi, in questo momento, sperano nel tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.